parlando vicino.
Alto. Gesù guarisce la suocera di Pietro. E subito, usciti dalla sinagoga, andarono nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare, prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella li serviva. Le vie sono molto polverose, piene di gente affaccendata. Gesù esce con passo veloce dalla sinagoga, le parole di Simone sono concitate. C'è poco tempo, sua suocera è grave. Percorriamo in gruppo la breve distanza che ci separa dalla casa ed intanto Simone racconta a Gesù come tutto è successo velocemente, come la situazione sia precipitata in un giorno. Nelle parole di Simone c'è speranza, ma anche preoccupazione di non arrivare in tempo. La donna non si muove, è debolissima. Ma quando vede Gesù ritrova tutta la forza che l'aveva abbandonata. Lei gli tende la mano e Gesù la prende tra le sue. Un sorriso la illumina. Il corpo ha ripreso vigore e subito i muscoli contratti del volto si distendono. Ora lo sguardo è sereno, le energie sono tornate. Quello che ti chiedo è di aiutarmi a tendere le mie mani verso di te per attingere il vigore e la forza della fede e sentirti vicino a me.
Paolo, io ho fatto Matteo 8, 5, 13, la guarigione del servo del centurione. La grazia richiesta era di partecipare emotivamente all'episodio e di approfondire la frase «Signore, io non sono degno, ma di soltanto una parola e io sarò salvato». Buona la composizione del luogo. Cafarneo prende vita anche sulla base delle preghiere precedenti. Mi immedesimo in un discepolo di Gesù. Mi colpisce un pensiero. Ho sempre pensato che le richieste di guarigione a Gesù fossero molto egoistiche, del tipo «ho fatto molti tentativi, proviamo anche questo nuovo personaggio». In questa preghiera mi sorge il pensiero che ci poteva anche essere una spinta verso Gesù, un bisogno interiore di andare da Lui. Mi viene in mente la frase «attirerò tutti a me». È un pensiero che mi dà molta serenità.
Stefania, Marco 1, 32, 33. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. L'entrata della casa di Pietro è gremita di gente. Tutti sono accorsi, vogliono qualcosa da Gesù, dopo che hanno sentito come agisce, accoglie, guarda, tocca e guarisce. C'è odore di malati, ma Gesù non ha paura di contaminarsi. Qualcuno emette suoni incomprensibili, un altro cammina con le stampelle, uno storpio tenta di alzare la mano per farsi vedere meglio. C'è tanta speranza negli occhi di coloro che guardano Gesù, nelle mani di chi vuole toccarlo. Sono Giuditta, mio fratello Amos è muto da qualche anno. Mi ha chiesto a gesti di accompagnarlo da Gesù. Spera di essere guarito? Io lo desidero, ma non ho la sua stessa fiducia. Il sole è tramontato, è finito lo Shabbat. Lasciamo la nostra casa e ci avviamo verso la casa di Pietro. Gesù arriva. Ora si è fatto un grande silenzio. Tutti sono in attesa. Gesù, sto male di fronte a tanta gente che soffre. Mio fratello è malato e una delle conseguenze della sua grave malattia è che non può più parlare. Io non so come faccio a vivere in quelle condizioni e io non so cosa fare. Resto anch'io in silenzio e attendo che tu agisca.
Emilia, Marco 1:29-31. Signore, ti chiedo la grazia di capire cosa vuoi dirmi con questo piccolo miracolo modesto, fatto così en passant e menzionato come una cosa naturale senza importanza. La casa è grande, sempre piena di gente e di cose, le reti, gli attrezzi della pesca, i pesci da lavorare. È difficile tenerla in ordine ed è buia. Ho dovuto adattarmi a questo buio quando sono venuta a stare qui, fresca sposa. La mia casa dell'infanzia era piccola e luminosa, ma ho dovuto adattarmi anche a altro, in fondo. Alla dura vita dei pescatori, all'ansia dei pericoli, alla convivenza con la famiglia di Simone, al suo carattere impetuoso, all'odore costante del pesce. Speravo che Simone maturasse col tempo, invece no. Nonostante i suoi quasi 30 anni, è sempre pronta a entusiasmarsi di tutto e quasi sempre a pentirsi a posteriori. Anche adesso si è lanciato in una nuova passione, si è messo a seguire quel Gesù di cui tutti parlano. Da allora lo vedo poco, anzi, quasi mai. Ha mollato il lavoro, la famiglia, i bambini, me, tutti quanti, e ha portato con sé anche Andrea. Siamo rimasti una casa senza uomini. Ma poi gli passerà, basta essere pazienti come al solito. Oggi è sabato, è uscito presto ed è corso in sinagoga, e so già che se torna è perché porta gente a mangiare. Loro il sabato non muovono un dito, ma noi donne dobbiamo lavorare il doppio, visto che per noi non valgono le regole, dato quanto contiamo. Adesso poi con la mamma malata non è proprio il caso di portare altri a pranzo. E invece eccolo lì che arriva, circondato da gente, come previsto. Andrea, naturalmente, Giacomo, Giovanni e altri che non conosco. Quello in mezzo deve essere il famoso Gesù, finalmente lo vedo. Riconosco che l'aspetto colpisce, lo sguardo è magnetico. Vado subito a dirgli della mamma, magari lui ha un po' più di buon senso e capisce che è meglio che si facciano ospitare da qualcun altro. Ma non ce n'è bisogno, si vede che qualcuno gliene ha già parlato, si avvicina al suo letto. Ma che fa? Le dà la mano, l'aiuta ad alzarsi. La mamma sorride, sembra guarita di colpo, anzi, lo è di sicuro, perché subito si infila i sandali, neanche si stupisce di star bene, comincia subito a darsi da fare, come al solito, al servizio degli altri. Anch'io sono sempre al servizio degli altri, ma mi manca la sua naturalezza, il suo spirito, forse il suo sorriso. Gesù, è così che cominci la tua vita pubblica, guarendo dalla febbre una donna anziana. Probabilmente ha solo l'influenza, una malattia da niente. Eppure ti sembra il caso di un piccolo miracolo. È un po' nello stile delle nozze di Cana. Un intervento nella nostra vita quotidiana, nell'andamento normale di tutti i giorni, che ci lascia la speranza che tu ci veda e ci segua anche nelle piccole cose, nei piccoli problemi che non c'entrano con il mondo. Forse è solo perché con quel gesto vuoi farmi notare e farci notare quella figura senza nome che compare solo in questa pagina. Una di quelle donne che silenziose e sorridenti sono sempre al servizio, senza storie, come se fosse sempre naturale e normale. Ma questo lo capisco, corrisponde alla mia idea di seguirti. Ma forse vuoi dirmi anche che proprio per questo troppo spesso resto dalla parte di Marta, pronta, è vero, a fare per gli altri, ma un po' con la pretesa che anche gli altri facciano altrettanto, che aiutino, partecipino, e non se ne stiano così solo ad ascoltare, a contemplare, a pregare, a riposare o a non far niente. È questo che vuoi dirmi? Di meditare sulla gratuità dei gesti, come il tuo miracolo, come la preghiera? Ma quello che ti chiedo è... No, quello che ti chiedo non è il servizio la migliore preghiera. Hai davvero bisogno di un altro tipo di nostra preghiera? Capisco ancora il ringraziamento, ma una preghiera di lode? Hai bisogno delle nostre lodi? Ti chiedo di aiutarmi a capire perché.
Silvia, Marco 1, 32, 33. Sono in ascolto oggi, perché tu mi illumini. Sono la vicina di casa di Simone e Andrea. Spesso vado da loro, ultimamente a trovare la suocera di Simone che sta male. Oggi c'è gente, Gesù e i suoi compagni e anche diverse altre persone. Tutti parlano tra loro e io, incuriosita, mi scopro ad ascoltare pezzi di discorsi. Mi incanto e resto lì molto tempo, all'uscio d'ingresso, fino a sera. Potrei raccontare ciò che vedo e sento, ma ciò che più mi colpisce è una cosa. Ognuno ha cura di qualcuno che soffre di qualcosa. Malattie più o meno manifeste, tristezze, manie. Eppure molti li conosco e secondo me in molti casi chi si prende cura meriterebbe di essere curato perché è malato, debole. Gesù, quanti siamo? Tutti diversi e tutti uguali perché tutti fragili, piccoli e assetati. Hai guarito la suocera di Simone, ora è lei, è già lì che serve, felice e libera. E tutti qui cerchiamo guarigione dal nostro male, dai nostri tanti mali. Ama il prossimo tuo come te stesso. Questo è quello che mi suggerisci mentre provo a condividere con te il mio sentire di questo momento. Non mi riesce di completare il mio pensiero. Risuona in me il comandamento. Ama anzitutto. Il prossimo. Volgi lo sguardo di fianco a te. Guarda l'altro. E come te stesso. Quindi devo amare un po' anche me. Ma che io che cerco luce, suggerimenti per correggere il mio vedere limitato, il mio dimenticare che l'orizzonte non è il mio ma il tuo, quello senza fine e senza tempo. E solo il rapporto con te me lo ricorda. Siamo tanti, ma tu nella folla hai uno sguardo misericordioso per ognuno. E dunque nella folla è il mio posto, nella comunità in cui io potrò indicarti ad altri, ed altri saranno per me un supporto per seguirti e servire. Grazie.
Silvia, Marco 1, 32, 33. È sera e proprio per questo posso uscire. Di giorno tutti mi evitano e preferisco nascondermi. Sono un ammalato, non ho nessuno che mi può aiutare. Anzi, dalla gente sono evitato, come se non esistessi. Un mio amico, malato anche lui, mi dice che in città è arrivato Gesù, l'uomo che fa miracoli e guarigioni, e mi invita a seguirlo. Io sono un po' reticente. Come farò a raggiungerlo? Ho poche forze e forse penso che non ne valga la pena. Ma il mio amico insiste e faticosamente arrivo in una piazza del paese, davanti alla porta di una piccola casa. C'è molta folla, gente con ogni tipo di malattia e molti curiosi, e faccio fatica ad avvicinarmi a lui. Ma ecco, ad un tratto, al di sopra della folla, mi guarda. La luce dei suoi occhi è così intensa che mi riempie il cuore. È venuto proprio per noi, gli emarginati, quelli che nessuno considera. Il suo sguardo è accogliente, mi sorride. Sembra quasi che mi dica: io sono venuto per te, non avere paura. Mi alzo, non sento più dolore, ma solo una grande pace nel cuore. È come se tutta la folla non ci fosse più. Penso che quello che mi ha donato è più di una guarigione, è un invito a seguirlo per fare un po' di strada con lui. Signore, ancora una volta mi hai mostrato che sei dalla parte dei più deboli, gli emarginati, e hai dato loro la speranza in qualcosa di più grande. Sei venuto per servire, ed io ti chiedo, la mia vita è al servizio degli altri? Tu hai condiviso la tua vita con tutti, credenti e non, gente considerata impura dagli altri. Io a volte mi accorgo che la mia vita la condivido solo con chi mi è amico. Tu mi guardi mentre osservo la tua immagine mentre preghi e mi rassicuri. L'importante è la carità, la misericordia, il perdono. Sei pronta a darlo? Sei pronta ad accettare la mia volontà che a volte non corrisponde alla tua? Penso, rifletto, è vero. A volte è difficile accettarla, ma mi basta sentirti accanto per trovare la forza di dire il mio sì.
Sergio, Marco 1, 32, 33. Sono ammalato. Da 10 anni una febbre mi divora e cammino zoppicando. Un'ombra nera mi possiede. Sono davanti alla casa di Simone. Il sole sta calando. Aspetto assieme a tanti malati e a tante creature urlanti. Creature, non esseri umani. Quando entro lo vedo, mi guarda. Forse mi sfiora. I suoi occhi sono abissi di luce. Una potenza mi attraversa, un fuoco mi trasforma. Incenerisce l'ombra nera. Balbetto un grazie e scappo fuori da questa stanza. Ora cammino, un'energia nuova mi abita. È bello e mi spaventa. Quando esco vedo tutta la Cafarneo davanti a quella porta, tutto il dolore della città è lì, in attesa di essere trasformato.
Marco 1, 32, 33, Pierangela. Donami, Signore, di amarti con tutta me stessa. Insegnami ad accogliere con cuore purificato la realtà che la vita mi dà da vivere. Affacciata alla spiaggia del lago di Tiberiade, la casa di Pietro ospitava più famiglie. Le diverse stanze davano sui vari cortili dove le donne cuocevano il pane, i bambini giocavano, le famiglie intessevano relazioni. La porta principale dava sul lato orientale e davanti c'era uno spazio aperto. È qui che si è affollata tanta gente per vedere il rabbi. Appena saputo che Gesù si trova a casa di Simone, io e mio marito abbiamo deciso di portargli nostro figlio, che da tanto tempo soffre di strane crisi. Piange, si divincola, urla, rifiuta il cibo. Non sappiamo più cosa fare per lui. Forse che questo maestro lo potrà guarire. Per strada incontriamo altre famiglie, tutti corrono. Ecco Saul porta sua sorella che non riesce più a camminare. Miriam viene tenendo tra le braccia il suo piccolo gravemente malato. Joseph e Giuda trascinano un amico paralitico che giace sul suo lettuccio. E tanti, tanti altri. Ci sono anche persone oppresse da spiriti immondi, lebbrosi, malati. Loro se ne devono stare in disparte, ma non rinunciano a farsi avanti. Tutti sperano in quell'uomo. Ecco, siamo alla porta, siamo in tanti. Gesù, se puoi, guarisci mia figlia, mio padre, il nostro amico. Gesù, mondami, guarda quanto soffro. Rabbì, noi abbiamo bisogno di te. Le voci si sovrappongono, si rincorrono con toni angosciati, voci supplichevoli, grida e bisbigli accorati. Busso io alla porta. Col cuore in gola. Eccolo, esce piano. Restiamo in silenzio, sospesi. Lui guarda tutti. Mi guarda. Gesù, abbi pietà di noi, riesco a sussurrare. Ha una carezza per mio figlio, lo prende tra le braccia con tenerezza. Vedo il ragazzo risollevarsi piano, aprire gli occhi, guardarmi sorridente. Una bontà senza misura. Gesù ha tempo per tutti. C'è una parola di benevolenza, un gesto di accoglienza, un tocco che risana per ciascuno. Guarda dentro le persone e ne coglie le ferite. E non le guarisce senza coinvolgerle, costringendo ad una consapevolezza e a credere in Lui. È un uomo docile e autorevole, mite e presente ad ogni storia. Con forza straordinaria ordina ai demoni di andarsene e di tacere, dona dignità ai più poveri, trasmette forza e fiducia nella vita. Sembra che al suo passaggio il regno di Dio, che lui ha appena proclamato, si inveri e cresca ed entri nel cuore. Un bene che nessuno aveva mai visto, la passione per l'uomo, la passione per il bene dell'altro. Riesco appena a mormorare a mezza voce un grazie, mentre le nostre lacrime si confondono in un abbraccio. Gesù, in questo brano di Vangelo, io ti ho incontrato. Mi sono sentita commossa quando hai preso in braccio mio figlio, che soffre da tanto tempo, ed io con lui. Cosa vuoi dirmi con questa sua malattia, con questo suo dolore che mi sconvolge? A cosa mi stai chiamando? Ti ascolto, Gesù. Ogni dolore è nel tuo cuore e so che anch'io ci sono nel tuo cuore.
Barbara, Marco 1, 29 e 31. Oggi lo zio Andrea mi ha portato con sé in sinagoga. Ho 10 anni e dice che è ora che impari ad ascoltare la parola del nostro popolo. Ci togliamo le scarpe ed entriamo. Seduti, ascoltiamo le parole del maestro, che legge i rotoli e lascia lunghe pause per meditare. Quando arriva a mezzogiorno i grandi si alzano e io li seguo. Percorriamo la strada principale e ci fermiamo a casa nostra. Lo zio ha invitato tutti a mangiare da noi. La casa è bassa, entrano gli uomini, Gesù per primo, e si siedono in cerchio, ed io con loro. La nonna è malata. Qualcuno avverte Gesù che la nonna ha la febbre. Senza fare domande, Gesù si alza e si fa accompagnare dal nonno nella stanza della nonna. Sono stupito. Un uomo estraneo non può entrare nella stanza da letto di una donna. Ma per Gesù pare che questo non sia un limite. Sbircio dalla tenda dell'ingresso cosa sta accadendo. La nonna è imbarazzata, si copre il viso con il lenzuolo. Gesù le prende la mano, la guarda fisso negli occhi con amore e le dice di alzarsi. La nonna lo guarda, si rannicchia in se stessa e alla fine si alza, sorride, ride. Gesù lascia la stanza. Io corro ad abbracciare la nonna. Sono così felice che ridiamo insieme. La nonna mi fa uscire, va a lavarsi, si veste ed esce dalla stanza raggiante. Va in cucina e ci prepara da mangiare. Gesù, che emozione il tuo prenderci per mano per farci uscire dal male. Che vergogna essere nel male e che sollievo sapere che sei tu a prendere l'iniziativa.
Marco 1, 32, 33. È il tramonto. Un sole infuocato incendia il cielo di sfumature rossastre, quale presagio di grande avvenimento. Gesù, dopo aver guarito la suocera di Pietro, ha accettato l'invito e si è fermato a cena. La guarigione della donna corre di bocca in bocca in tutta la città di Cafarnao. Giunta la sera, una folla immensa è davanti alla casa di Pietro. Malati nel corpo, malati nello spirito, duri di cuore, increduli, tutti sono lì, in attesa per essere guariti o per vedere con i loro occhi il miracolo. Anche io sono lì, nascosto fra la gente, ragazzino storpio, con le mie stampelle. Ecco Gesù, col suo sguardo dolce e penetrante, allunga le sue mani toccando le varie infermità. Un'energia santa, benefica e vivificatrice penetra nei corpi malati, che si rialzano, camminano, parlano, vedono, sentono, si calmano. La folla, con lo stupore negli occhi e nel cuore, eleva gloria al Signore. Gesù mi vede, si fa largo, si avvicina. Il suo sguardo mi penetra. Mi vergogno, ho paura. Cosa vede in me? Sono solo un ragazzino. Ho tempo per imparare, per credere. Ma mi sorride. Sento un bisogno struggente di toccargli la tunica. So che anche solo sfiorandolo mi guarirà. Gesù sa, legge nel mio cuore, mi prende le mani. Le stampelle sotto l'ascella cadono ed io vado incontro a lui in un abbraccio intenso di gratitudine ed amore. Grazie Gesù, che nonostante le mie continue infermità mi tendi le mani ogni volta e mi stringi nelle tue braccia per darmi forza e coraggio.
Giovanni, questa lettura per me è una sfida, perché una suocera in casa ce l'ho davvero, non è ammalata come la suocera di Pietro, e io purtroppo non sono come Pietro. Ci abbiamo in casa da 13 anni, adesso i primi 4 anni sono stati durissimi, una guerra. Io scherzando dico che lei è come la tigre e io sono l'orso, siamo due caratterine tutte e due. Adesso, grazie a Dio, insomma, è tutto molto più tranquillo. Con il primo gruppetto di discepoli conquistati sulla spiaggia del mare di Galilea, qualche giorno prima, Gesù avanza spedito nella missione sulla sua terra. Non c'è un minuto da perdere in prediche e dissertazioni, il tempo a sua disposizione è ridotto e il sole sta per tramontare. Egli frequenta la sinagoga come ogni credente, per non mettersi fuori dalla comunità, ma non perde occasione per strigliare energicamente le caste degli scribi e dei sacerdoti, con tutti i loro orpelli abbarbicati ostinatamente al loro potere. I sapienti teologi, oggi si farebbero chiamare biblisti per darsi delle arie, conoscono a memoria le scritture e anche il modo per volgerle ai loro fini politici. Tutto l'opposto di quanto pratica Gesù. Egli odia mortalmente quella mentalità bigotta, con tutta la sequela opprimente di prescrizioni e divieti, che si chiede ancora, in nome di una interpretazione ottusa della cosiddetta legge, se sia lecito guarire nel giorno di sabato o avere relazione con una donna, considerata inferiore all'uomo e impura, chissà perché. Gesù non disdegna di accompagnarsi alle persone comuni, mangiare con i peccatori o parlare addirittura alle prostitute. Invitato o no, ma sempre dove sa di essere ben accolto, entra nelle loro case perché vuole conoscerli da vicino e instaurare un'amicizia stabile con loro. Perciò non ha nessuna esitazione quando Pietro gli propone di andare a casa sua assieme al fratello Andrea e all'altra coppia di fratelli Giacomo e Giovanni. Lasciata l'atmosfera cupa della sinagoga, dove aleggiano ancora il forte odore dell'incenso e le voci rauche dei salmisti, si avvia senza indugio a casa di Pietro, dove sua suocera, di nome Rebecca, da tempo è a letto con una febbre di origine ignota, refrattaria a ogni cura. Non rimane che rivolgersi al maestro, verso il quale Pietro nutre una fiducia incondizionata sin dal primo giorno in cui si sono conosciuti. Egli avrebbe saputo cosa fare, infatti non chiede nessuna grazia, semplicemente gli parla della suocera. Per inciso, mi piace molto quell'avverbio perentorio subito, ripetuto ben 2 volte all'inizio di ogni azione, di chi non attende che gli chiedano un appuntamento, ma si spende tutto per gli altri, ora. Sente dove ci sono delle necessità da soddisfare e si fa avanti per primo. Basta che la persona gli apra la porta del suo cuore. Io, ultimo dei discepoli seduto nell'ultima fila della sinagoga, intento più ad ascoltare il cuore di Dio che quei formalismi, non perdo di vista Gesù. Ammiro quel suo parlare franco, senza peli sulla lingua, quell'uso sapiente delle allegorie per rendere più vividi i suoi insegnamenti, che conquista i semplici ma mette in imbarazzo i potenti. Questo sguardo compassionevole e penetrante che svela le intenzioni dei malvagi è tuttavia disposto a perdonarli, cosa di cui io non sono capace, nonostante tutti i miei sforzi. Mi sono sempre piaciute le persone che con la sola forza della dialettica mettono al tappeto, come si suol dire, i loro nemici, gli imbroglioni, i politicanti di sempre. La casa di Pietro dista 500 metri dalla sinagoga e al di là della piazza, in un vicolo laterale. Gesù, preceduto dai suoi discepoli fidati, avanza a lunghi passi, come nelle sue abitudini quando ha preso una decisione importante. Le tuniche variopinte svolazzano qua e là sotto le folte barbe si nota una concentrazione nuova. Io seguo il piccolo corteo con fatica, a una certa distanza, per non apparire indiscreto. Devo correre quasi, perché non voglio perdermi nulla del prodigio che sono sicuro sta per compiersi. Finalmente si fermano davanti a una costruzione tozza, dalle spesse mura in pietra, in mezzo a un quartiere di abitazione di una povertà dignitosa. Pietro spinge la pesante porta in legno di quercia. Prima che si richiuda faccio in tempo a sgusciare dentro anch'io, non visto. E mi acquatto in un angolo, in mezzo a una grande stanza quadrata che funge da soggiorno e cucina, con un alto camino, un tavolo rettangolare massiccio con dei rudimentali sgabelli intorno, una cassapanca e una piccola credenza a muro. Sbircio dalla porta finestra, fuori a un piccolo cortile dove razzolano galline. Da questa si accede a due stanze, Pietro si dirige nella più piccola, arredata da essenziale, con un grande letto e con un grande alto letto in mezzo sul quale giace una donna consumata dalle febbri e dall'inedia. Da 10 anni Rebecca vive in casa del genero, sposata, con 3 figli grandi, dopo essere rimasta vedova. Io, preoccupato, mi nascondo dietro la grossa stazza di Pietro, mentre nessuno bada a me. Solo Gesù mi nota e mi fa un largo sorriso che mi rasserena. Tutto intorno è un acre odore di chiuso e di morte. Le finestrelle sul lato esterno non sono sufficienti a cambiare quell'aria di disfacimento. Commosso dalla fede dei suoi discepoli e dallo stato di quella povera donna, Gesù si inginocchia in preghiera accanto al letto, sussurra alcune parole all'orecchio, si alza in piedi, le prende le mani nelle sue e improvvisamente, dopo aver recitato mentalmente alcune formule, una luce accecante inonda tutta la stanza. Tutti ci sentiamo come rapiti. La donna lentamente apre gli occhi, batte le palpebre per essere sicura di essere sveglia e si mette a sedere sul letto, tutta sorridente, come se avesse fatto un bel sogno. Sono sbalordito. Con tutti gli infermi che circolano dalle sue parti mi dico, Gesù inizia a far miracoli proprio su una donna e per di più suocera, che magari era invadente, incontentabile, capricciosa, come siamo abituati a credere, e come sto sperimentando anch'io da un po' di anni con la mia. Sono ancora più strabiliato per il fatto che una volta risanata, anziché farsi servire con brodo di gallina e altri cibi leggeri ma nutrienti, scenda in fretta dal letto, intuendo che quegli uomini dovevano avere fame, e tanta, perché da giorni camminavano e mangiavano un boccone qua e là dove capitava, va in cucina, apparecchia la tavola, prende dalla cassapanca 4 pani freschi conservati nel grano, un vaso di grosse olive nere sott'olio, una forma di pecorino stagionato, un orce, ti fa bene, un orcio di vino di quelle vigne benedette della Palestina, 6 piccoli vasi di terracotta e inizia a servire. Mangiano con appetito e Gesù con loro perché gli piace la buona tavola, ma non prima che abbiano recitato la preghiera di ringraziamento e atteso che Rebecca si sieda a capotavola di fronte a Gesù. Naturalmente c'è un posto anche per me, che alla vista di tutto quello spettacolo mi brillano gli occhi per l'emozione, perché mi ricordano tanto la mia terra. Colloquio. Signore Gesù, quante volte non sono stato accogliente e ho fatto valere i miei pregiudizi e i torti del passato anziché perdonare nel presente. Quante volte ho confuso il diritto all'indipendenza alla volontà di rivalsa, la necessaria autorevolezza all'autoritarismo, preso da una paura cieca di sentirmi schiacciato. Ti chiedo la grazia di aiutarmi a perdonare negli altri e di avere negli altri il mio perdono, liberarmi dai pesi del passato e vivere nella tua luce. Grazie.
Simona, Gesù guarisce la sua...
Non ci eravamo messi d'accordo, eh? Anzi, non c'è
quello. No, no. No, la sorpresa.
Sì, noi non ce la leggiamo prima di quello.
Simona,
Gesù guarisce la suocera di Pietro. Era pomeriggio inoltrato a Cafarna, un villaggio fatto di case di pietra con la sinagoga sul mare. Era una bambina scalza, figlia di pescatori. Abitavo vicino alla casa di Simone e conoscevo la suocera. Spesso andavo a trovarla, era buona con me, mi raccontava delle storie e mi offriva della frutta. Stava molto male, lo sapevo. Quel giorno sono andata a trovarla e ho visto Gesù che si avvicinava, la prendeva per mano e la guariva. Ero felice, ma avevo paura e sono scoppiata a piangere. Giacomo era lì, vicino a Gesù, mi aveva visto, preso per mano e accompagnato a casa. Lungo la strada mi aveva detto, non devi avere paura di Gesù. Gesù, aiutami a continuare con coraggio ad avvicinarmi a te.